Allora, io credo sempre veramente che il centro dell'incontro domenicale è proprio l'adorazione, la lode, ma sicuramente non voglio trascurare di darvi qualcosa da parte del Signore, con una meditazione che forse un po' anticipa e fa la introduzione a quello che tratterò al corso di cura d'anime per gli ultimi tre incontri della scuola di servizio, che finirà entro quest'anno, quindi. E quindi vogliamo leggere insieme qualche cosa e riflettere insieme per come diventa fondamentale per Dio operare una guarigione nella nostra anima, nella nostra psiche, e questo per tante ragioni, non ultima quella di farci entrare in una esperienza della sua volontà. Conoscete tutti quel brano di Romani dove è scritto che siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la perfetta eccetera volontà di Dio. Dio ha un desiderio grandissimo di toccare tutte quelle aree della nostra vita dove siamo stati feriti, dove abbiamo subito dei traumi, dove abbiamo subito il rifiuto, il rigetto, dove in qualche modo abbiamo determinato delle difese umane, ma che non difendono e quindi molto sono condizionanti, e non sto qui a sottolineare che quelle più gravi sono sicuramente le ferite che avete vissuto da bambini fino all'età di 5 anni. Lì certamente tante volte si determinano, e ci sono centinaia di esempi si potrebbero fare di come un rigetto, un rifiuto, una violenza, un abuso, un qualsiasi trauma vissuto persino in età prenatale possa condizionare molto, per cui al di là dell'incontro con Dio che ci fa nuove creature nello spirito, che ci fa nuovi internamente, poi ci trasciniamo ancora condizionati dalla nostra mente ferita, dalle nostre emozioni. E questa mattina vogliamo leggere un brano nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, verso 22. Vogliamo fare qualche breve considerazione sull'importanza di questo lavoro che Dio vuole fare nella nostra anima, nel nostro uomo interiore. Certamente voi sapete che distinguiamo tre dimensioni nell'essere umano: spirito, anima e corpo, però è in realtà una distinzione che soltanto la parola di Dio riesce a fare con profondità, ma in realtà quando parliamo di uomo interiore ci riferiamo sia all'anima che allo spirito, perché in qualche modo funzionano insieme. Allora il verso è questo, verso 22 e 23, dice così. Pietro sta scrivendo a dei credenti, dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Ci fermiamo qui, è una esortazione molto forte. Un'altra traduzione usa un altro termine e dice: per un amore fraterno senza alcuna simulazione. E questo già ci fa capire come spesso dietro il nostro amore ci sono delle simulazioni, quindi delle ipocrisie, delle maschere, che quindi non è reale, o tante volte ci sono delle parzialità. E questa mattina vogliamo riflettere un attimo insieme come diventa fondamentale questa opera di purificazione nella nostra vita emozionale, nella nostra mente, e come diventa fondamentale per raggiungere un amore vero, perché io credo che questo è l'obiettivo che Dio sta cercando di farci raggiungere, non soltanto un amore forte verso di Lui, e sappiamo che le ferite nell'anima possono anche interferire con l'immagine che abbiamo di Dio. Non c'è niente di peggio che crearsi una falsa immagine di Dio, e quindi questo è capace di condizionarci, e questa falsa immagine spesso si fonda anche su esperienze negative. E dall'altra parte sappiamo come Dio ci vuole portare poi a un amore intenso gli uni per gli altri, perché in questo si realizza, si completa proprio la dimensione orizzontale, verticale dell'amore di Dio. E quindi lì è l'obiettivo, lì è il traguardo, lì è dove lo Spirito Santo sta lavorando, e tante volte anche attraverso passaggi dolorosi il desiderio di Dio è che arriviamo ad amare Lui intensamente e ad amarci gli uni gli altri intensamente, perché in questo c'è una potenza, c'è una libertà, c'è una forza che neanche riusciamo a immaginare. Allora, credo che è facile capire che le nostre anime possano essere ferite, possano essere traumatizzate, possano avere vissuto in periodi diversi della nostra vita dei momenti estremi dove solitamente l'azione più deleteria è stata sempre collegata alla paura, a questa dimensione così forte, così potente, che è proprio quella che Dio vuole scalzare dalla nostra vita. Ricordate proprio in questo obiettivo finale dell'amore perfetto c'è la possibilità di essere liberati, la possibilità che la paura venga cacciata via dalla nostra vita. L'amore perfetto caccia via la paura, ci dirà l'Apostolo Giovanni. Quindi nella percezione dell'amore profondo, nella percezione di questo amore che Dio sta cercando di sviluppare nella tua vita, c'è una liberazione da tutte quelle cose che ti fanno paura, ti hanno fatto paura, hanno segnato, hanno dato un'impronta nella tua vita, capace in qualche modo poi di condizionare il rapporto, non solo, dicevo, con Dio, ma il rapporto con il tuo prossimo, il rapporto nell'ambito della coppia, il rapporto nell'ambito della famiglia, il rapporto nell'ambito delle relazioni interpersonali. E lì abbiamo bisogno di una guarigione profonda, e vedremo in questi tre studi che farò al corso del servizio, vedremo come Dio ha una grande attenzione nel farci attenzionare questi momenti, nel farci vedere questi traumi, nel farci rivivere queste situazioni, ma con una elaborazione diversa, ma con una evoluzione diversa da quella che abbiamo sviluppato noi nel momento in cui siamo stati soli nel nostro dolore, nel momento in cui abbiamo sviluppato amarezza, abbiamo sviluppato ribellione, abbiamo sviluppato sfiducia nel rapporto con gli altri, abbiamo sviluppato tutte quelle cose che poi ci fanno camminare in una maniera molto bloccata, molto frenata. E Dio, in qualche modo, in questo desiderio che ha di purificare la tua vita, è come se dovesse riattualizzare, riportare a galla quelle stesse situazioni per operare una guarigione. Ci sono tanti esempi nella scrittura, mi viene in mente quello di Pietro, che è il più comune, credo il più ricordato, spesso. Ricordate cosa diceva Pietro quando ancora non aveva preso coscienza della sua fragilità? Lui si sentiva superiore a tutti e in qualche modo voleva affermare questa superiorità dicendo: gli altri possono fallire, gli altri possono sbagliare, ma lo zio Pietro sì, lui è il più forte. Evidentemente non aveva ancora conoscenza di quelle paure, di quei traumi, di quelle difficoltà, e lì poi, quando vive la difficoltà, quando rinnega di conoscere Gesù, ricordate, il gallo poi canta, lì piange, ma non è che piange di ravvedimento, piange proprio di orgoglio, piange di rabbia, come a dire: ma come una persona così brava come me poter fare una cosa così brutta? E questo pianto ancora non lo ha guarito naturalmente, ma poi Gesù, quando lo chiama, se ricordate, gli comincia a parlare, e lì è come se rivivesse il suo dolore, le sue situazioni, ma alla presenza di Gesù. E questo è fondamentale per quella opera che lo Spirito Santo sta facendo nella tua vita: tirare fuori i fallimenti, tirare fuori il dolore, tirare fuori tutti quegli eventi della tua vita che ti hanno profondamente segnato, ma davanti a Gesù, davanti a un Gesù che non sta lì a puntarti il dito, ma è pronto a guarirti. Infatti, quando Pietro, per ritornare a quel brano, in qualche modo Gesù gli dice: ma vero è che tu mi agapei, cioè mi ami di un amore tremendo? E Pietro dice: no Gesù, io ti voglio bene. Vuol dire: allora basta il tiro, non sono così. E con il greco c'è una differenza, perché se la traduzione che leggiamo nel linguaggio italiano dice: mi ami tu, sì ti amo, ma in realtà è come se chiedessi: mi ami tu di un amore soprannaturale? Pietro dice: no, ti voglio bene. È come quando tante volte succede nella coppia, quando uno dice: ma mi ami? No, dice: ti voglio bene. Cioè, magari uno che ama di più è uno che ancora non riesce ad amare intensamente. E Pietro risponde, e lì chiaramente, quando risponde questo, immagina che Gesù dice: allora mi dispiace. Invece proprio là dice: allora pasci le mie pecore. È come a dire: nel momento in cui riconosciamo la nostra difficoltà, nel momento in cui riconosciamo la nostra fragilità, lì proprio l'intervento di Dio è quello che può fare la differenza, e non solo non ci punisce, ma in qualche modo ci abilita, proprio perché abbiamo riconosciuto le nostre fragilità. E quindi la scrittura che abbiamo letto vuole sottolineare questa mattina che non ci arriveremo a un amore intenso, a un amore vero, a un amore non simulato, a meno che non ci sia questa purificazione che ha a che fare con tante cose, con tante distorsioni, con tante cose che bloccano il nostro amore, che ci danno paura o ci fanno amare parzialmente. Cioè, non so se avete scoperto che il vostro amore tante volte è diretto in particolare con alcune persone, e solitamente spesso è diretto con le persone che poi ricambiano questo amore. Questa è una logica abbastanza comune, ma nella scoperta dell'amore di Dio, poi Dio tante volte ci metterà in confronto con delle persone che non ci possono ricambiare in alcun modo, proprio perché l'amore con cui le possiamo amare è un amore soprannaturale. Quindi, mentre noi normalmente cerchiamo qualcuno che ci dia almeno quanto gli abbiamo dato, tante volte pensiamo anche di più: io ti do tanto, però poi ho bisogno di un amore di riflesso più grande. Dio in qualche modo tante volte ci mette in situazioni dove l'amore con cui amiamo è il suo amore, cioè un amore che non si aspetta niente, che ama così come Dio ci ama. Tu sai che Dio ti ama indipendentemente da quello che tu fai? Questo per qualcuno è scioccante, cioè sì, ma anche se faccio il cattivo, sì, Dio ti ama. Anche se lo mando a quel paese, sì, Dio ti ama. Cioè, ma come? Dio ti ama. Questa è una realtà, e l'amore di Dio ha questa caratteristica: è un amore intenso, è un amore forte, è un amore che vuole passare attraverso di noi. E tante volte, quando Gesù stesso diceva, per esempio, se devi invitare qualcuno, invita qualcuno che non ti possa ricambiare, era proprio come a sottolineare che c'è una potenza, c'è una gratuità, c'è una capacità nel suo amore di esprimersi a prescindere dal fatto di averne una convenienza, di averne un contraccambio, di averne un risultato. Avendo purificato le anime vostre. Questa mattina veramente io so che c'è un bisogno di purificazione nella mia anima, nella tua anima, un bisogno di riandare a certe situazioni dove siamo stati sporcati, dove siamo stati plagiati, dove siamo stati condizionati. Abbiamo bisogno di rivivere queste cose perché ci possa essere una trasformazione profonda in ognuno di noi. E l'ubbidienza alla verità che ci purifica e che ci fa arrivare a un sincero amore fraterno non è un'ubbidienza a un comando esterno. Questo l'ho sottolineato tante volte, lo continuerò a sottolineare. È come se Dio ti dicesse: scopri l'amore che ho messo dentro di te e obbedisci a questo amore. E questo è un conflitto nella nostra vita, perché noi vorremmo obbedire al nostro amore, che attenziona di più alcuni anziché altri, che ci fa essere molto e prodigarci molto se la cosa ci interessa. Noi amiamo a compartimenti, e fino a un certo punto potrebbe essere anche giusto, perché è chiaro che c'è un'attenzione particolare che dobbiamo rivolgere a quelli di casa nostra. Però attenzione, perché in qualche modo Dio vuole farci trascendere questa realtà, vuole farci anche amare, come dicevo poco fa, chi in realtà non ci dà niente, chi non ci conviene amare. E io devo dire che nella mia esperienza il trasporto più forte e l'amore più forte l'ho provato spesso per persone inamabili, per persone realmente che mi facevano un senso di ribrezzo. Magari erano in condizioni veramente assurde dal punto di vista di vestiario, ma dentro c'era l'amore di Dio che passava e mi faceva vedere come Dio supera l'amore interessato che tante volte noi abbiamo, e questo facendoci obbedire a questa verità profonda della sua potenza di amore dentro di noi. Quando eri giovane, Gesù disse a Pietro: ti cingevi e andavi, spinto dalle tue motivazioni, dove ti portava il cuore. Quando sarai maturo, qualcun altro ti cingerà e ti spingerà. L'amore che ci spinge è un amore che deve trasformarsi sempre di più in amore di Dio. E questo è qualcosa di bello, perché se noi possiamo provare questo tipo di amore, questo creerà relazioni stabili, salde. Questo sarà inattaccabile dalla potenza del male. Questo sarà qualcosa che ci permetterà di conservare un amore che nasce dall'obbedienza alla verità di Dio, non alla mia verità, non ai miei pensieri, non ai miei ragionamenti, ma qualche cosa che ama perché ama. Io credo che Dio voglia farti sperimentare questo tipo di legame fortissimo, che è più facile provare per un familiare, è più facile provare per un genitore, per un figlio, ma che è più difficile da poter provare per qualcuno che in qualche modo non ci viene niente e apparentemente non ci può dare niente. Vorrei che ci alzassimo in piedi. Dovrei predicare, invece lo Spirito mi dice: no, devi ministrare. Quindi mi fermo e solamente vorrei che ci potessimo fermare un attimo prima di concludere e sapere che c'è una trasformazione incipiente nella tua vita. Dio non ti sta dicendo: fino ad ora hai amato male, oh, che razza di amore è il tuo amore. Ma Lui vuole portarti all'amore vero. non sta criticando il tuo sforzo fino ad ora di amare, non sta mettendo in discussione che ci hai provato, e forse le ferite più grandi sono venute proprio nel momento in cui hai cercato di amare. Dio sa, Dio conosce questi tuoi momenti difficili, Dio conosce questo blocco che è subentrato e che ti ha fatto dire basta, forse non voglio attaccarmi più a nessuno, non voglio più legarmi. Ma Dio ti sta dicendo sì, forse nell'usare il tuo amore, un amore di parto, un amore simulato, hai fallito, hai ricevuto ferite, ma c'è un amore più grande che sorge sulle ceneri di questo amore. C'è un amore più grande che viene fuori dalla tua paura di amare, perché come se Dio ti dicesse: io ti chiedo di cominciare a credere in un amore diverso da quello che hai usato fino ad ora, da un amore rinnovato, un amore che nasce da Lui, un amore che è stato sparso dallo Spirito Santo nel tuo cuore e che Dio ti dice: puoi usarlo, puoi usarlo, puoi non avere paura di usarlo, perché quello è vittorioso in qualunque circostanza se tu tendi. E quello che sento fortemente questa mattina è che molti dovete ritornare a sperare nell'importanza dell'amore incondizionato. Non dovete spaventarvi più di amare, ma perché l'amore che Dio tirerà fuori dalla tua vita sarà un amore che viene da Lui e che nel mentre che tu lo esprimi già guarisce te, e nel mentre che passa attraverso di te tocca gli altri, e nel mentre che ancora tocca gli altri può anche essere condito con un amore sentimento umano, ma un condimento dove il piatto forte è questo amore consumante con cui Lui ti ha amato, questo amore consumante con cui ti ama, questo amore consumante che ha bisogno di uscire fuori, ha bisogno di purificare le ferite che gli impediscono di esprimersi, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, come a dire: c'è un seme di libertà questa mattina, questo seme è in te. Quindi in questo momento guardati, guarda le tue sorgenti di amore, forse ti senti esaurito, come a dire: forse puoi dire a tua moglie, a tuo marito: già sai che ti sopporto, cosa vuoi di più? E già sai che non ti ho lasciato, e già sai che ancora, forse puoi dire: mi sto mantenendo anzi in dei rapporti sereni, non sto facendo le mie vendette, ma è molto di più quello che Dio sta cercando di spremere dalla tua vita, e Lui ti ha dato molto di più, ha sparso il suo amore dentro di te, e questo amore verrà fuori nel momento in cui le tue ferite saranno sanate. E io voglio pregare in questo momento per tutti quanti affinché quelle ferite, quel dolore, quella solitudine, quel tradimento, quella delusione, che sono come uno schermo, come un blocco, perché l'amore di Dio venga fuori da te, si sciolgano, che la potenza del suo amore in questo momento purifichi la tua anima, purifichi, tocchi il tuo dolore, la tua solitudine, la tua ribellione, la tua rabbia, il tuo atteggiamento quasi che dice: non mi fregherete più. Dio vuole riaccendere l'energia più profonda dell'universo, che è questo amore consumante. Questa mattina mentre lo lodavamo era forte il richiamo di questo amore che vuole farti capire che se hai difficoltà ad abbandonarti a questo amore è perché ci sono delle ferite, ma avendo purificate la tua anima riuscirai a vivere questo amore intenso, questo amore forte, reciproco. E io voglio dichiararlo per la mia vita, Signore, io riuscirò, sempre più purificato, sempre più liberato dal mio passato, ad amare e ad essere amato, ad amare e a lasciarmi amare, a non avere paura di amare, a non avere paura di essere amato. In questo momento ti voglio pregare, Signore, per ognuno di questi miei fratelli e queste mie sorelle, perché queste paure nell'amore, queste paure nell'esprimersi, nel lasciarsi andare all'amore, siano sanate, siano eliminate, perché possiamo sentire questo forte legame con te e gli uni con gli altri e verso quelli che non sono niente, solo grazie a te, Signore. Grazie, Padre.